Una buona giornata a tutte e tutti, radiocittaperta.it, questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della nostra redazione. Io sono Alessio Ramaccioni, un saluto a chi ci segue su radiocittaperta.it, un saluto a chi ci segue naturalmente sulle piattaforme di Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Partiamo con la prima delle notizie che vi proponiamo, degli articoli che appunto sono a disposizione sul web, che vi proponiamo in questa rassegna di questa mattina. Naturalmente, cronaca di guerra dal Post: le forze russe hanno conquistato Kherson, una città nel sud dell'Ucraina, il primo grosso centro abitato preso dai russi dall'inizio dell'invasione, mentre continuano i bombardamenti. Nella notte fra mercoledì e giovedì le forze russe hanno conquistato la città di Kherson nel sud dell'Ucraina, il primo grosso centro abitato dall'inizio dell'invasione. Una città quasi 300.000 abitanti e si trova in una posizione importante per l'avanzamento delle truppe russe. Proseguono inoltre praticamente ininterrotti i bombardamenti delle principali città ucraine. Secondo l'ONU sono ormai 1 milione le persone fuggite dal paese. In giornata si attende il secondo round dei negoziati di pace, confermato da entrambe le parti, ma le aspettative sul risultato diplomatico sono bassissime. Appena un giorno dopo aver annunciato che gli atleti russi e bielorussi avrebbero potuto partecipare alle Paralimpiadi invernali, purché non avessero esibito simboli o colori nazionali, il Comitato Paralimpico Internazionale ci ha ripensato. Stamattina ha annunciato che non saranno ammessi alle gare, che inizieranno domani a Pechino, in Cina. L'inviato del Foglio da Kiev, Daniele Ranieri, ha spiegato nel dettaglio un'ipotesi citata da alcuni analisti da qualche giorno, cioè che l'esercito russo stia risparmiando Kiev dai bombardamenti e dagli attacchi più violenti per avere un certo margine nei negoziati col governo ucraino, che dovrebbero riprendere oggi. Il messaggio, in stile negoziato mafioso, è: non fateci arrivare a quel punto, scrive Ranieri. Circola da ieri poi il video di un uomo che in una piazza di Kherson sventola due bandiere ucraine davanti ai carri armati russi. Secondo alcune ricostruzioni, difficili però da confermare, l'uomo avrebbe rubato le bandiere militari russe, che le avevano confiscate. Queste le notizie, insomma. Poi proseguono enormi difficoltà per l'economia russa, ovviamente dopo le sanzioni occidentali. Per il quarto giorno consecutivo la borsa di Mosca rimarrà chiusa. La banca centrale nel frattempo ha imposto una commissione del 30% sull'acquisto di valuta straniera. È un tentativo di evitare ulteriori crolli del rublo. Le agenzie di rating hanno degradato il debito russo a livello spazzatura, come si dice in gergo. Significa che il rischio associato al debito russo è così alto che non vale la pena investirci. Mercoledì un'analisi della banca d'affari JP Morgan ha stimato che il rischio di default per l'economia russa è aumentato considerevolmente. Questo è il quadro generale dal punto di vista della cronaca. C'è una notizia che è importante, anche se certamente secondaria rispetto al dramma delle cronache di guerra. Roman Abramovic venderà il Chelsea. L'oligarca russo, uno di quelli forse un po' più sdoganati in Occidente, visto appunto il fatto che aveva acquistato ormai da diverso tempo l'importante squadra di Londra, ha deciso di vendere il Chelsea. Ha detto che i guadagni della vendita andranno a una fondazione benefica dedicata alle vittime della guerra in Ucraina. L'oligarca appunto ha annunciato che venderà la squadra di calcio inglese del Chelsea, di cui è proprietario da quasi 20 anni, periodo in cui l'aveva trasformata in uno dei club più forti al mondo, facendogli vincere 5 titoli nazionali, 2 Champions League, 2 Europa League, una Supercoppa europea e una Coppa del Mondo per club. In un comunicato Abramovic ha scritto: ho sempre preso le decisioni pensando all'interesse del club, perciò ho deciso di venderlo. Credo sia nell'interesse del club, dei tifosi, dei dipendenti e degli sponsor. Nei giorni scorsi Abramovic aveva già annunciato di voler lasciare il controllo amministrativo del Chelsea, senza fare espliciti riferimenti all'invasione alla situazione in Ucraina. Nel comunicato di mercoledì invece scrive: ho dato mandato di creare una fondazione benefica a cui verranno devoluti i guadagni della vendita. La fondazione sarà dedicata a tutte le vittime della guerra in Ucraina. È stato incredibilmente difficile prendere questa decisione e mi addolora lasciare il club in questo modo. Abramovic è uno degli oligarchi russi più noti, proprio per appunto per via della sua attività di imprenditore del settore sportivo. Gli oligarchi sono un piccolo gruppo di privati cittadini che dal crollo dell'Unione Sovietica hanno accumulato enormi ricchezze e che intrattengono stretti rapporti con la presidenza russa, influenzandone le scelte politiche. E naturalmente su questa elite, diciamo, economico-finanziaria, è stata quella più colpita, quella più colpita dalle sanzioni economiche occidentali. La vendita del Chelsea ci interessa perché oltre ad essere un fenomeno importante per chi tra l'altro anche segue il calcio, ma più che altro come fenomeno economico-politico, si vede che qualcosa sta avvenendo anche di grosso a livello di stabilità di questo, di questa elite economico-finanziaria russa, che di fatto è quella che poi in qualche modo determina anche la stabilità politica, no? Molto vicina a Putin, eccetera, eccetera. Sempre in tema di guerra, naturalmente non possiamo purtroppo allontanarci da questo argomento, vista la situazione, visto il momento. Andiamo su contropiano.org, che sta facendo un lavoro molto importante di analisi, di controanalisi, in un momento in cui così sembra un pochino che la politica, la società, anche la stampa italiana stia un pochino perdendo il filo del discorso. Percepiamo un approccio quasi bellicista in alcuni casi, che stupisce molto, no? Il fatto per esempio che la maggior parte della politica e anche dell'informazione abbia accolto come normale la notizia che l'Italia venderà, cederà, fornirà armi letali direttamente all'Ucraina, che certamente è il paese aggredito, ma è una forza belligerante all'interno appunto di un conflitto combattuto, un'azione che violerebbe, anzi viola, l'articolo 11 della nostra Costituzione, articolo che già è stato ampiamente violato, stuprato e disatteso tantissime volte, però questa volta diciamo avviene in maniera esplicita e quasi rivendicandosi un pochino il diritto di farlo. Ecco, ci stupisce un po' perché appunto forse non è ben chiaro quali sono i rischi e quello a cui si rischia di andare incontro. Quando si parla di pace si parla di qualcosa di diverso rispetto a quello che sembra che stia cercando l'Europa, con Ursula von der Leyen che si è messa proprio l'elmetto in testa, e anche l'Italia che ovviamente diciamo politicamente segue abbastanza in modo pedissequo le indicazioni che arrivano d'oltreoceano dagli Stati Uniti e naturalmente da Bruxelles. Avveniva in ambito economico, ci stiamo accorgendo un po' sgomenti che avviene anche in ambito militare e strategico. Comunque, l'articolo, scusate, firma di Fabrizio Poggi, la psicosi dei valori occidentali per giustificare l'escalation, ho messo insieme alcuni pochissimi episodi di cui non posso testimoniare direttamente, scrive l'autore dell'articolo, vedo purtroppo che non si tratta affatto di episodi isolati, bensì di sintomi del clima che si è già instaurato in Italia, ma non solo in Italia, un clima solertemente alimentato da quanti, in nome dei valori occidentali di libertà e democrazia, si sono consapevolmente messi sulla strada che conduce, come si diceva un tempo, in ultima analisi, alla propria definitiva liquefazione, ma che intanto prepara una condizione infernale per la classe operaia e le masse popolari italiane. Oltre naturalmente a esporre il paese a pericoli mortali, finché gli interessi del grande capitale non decideranno che sia l'ora di finirla con la smania bellicista nei confronti di un centro del capitalismo internazionale con cui, a parte la concorrenza di determinati settori, si hanno legami solidi e stabiliti da molto tempo. Dunque, evitando di fare da ripetitore per le smanie da armiamoci e dei catto reazionari lettiani, che ormai tutti conoscono, dicevo degli episodi in cui possono parlare per esperienza diretta. Un carissimo conoscente, persona molto istruita, a suo modo imparziale, nonostante assiduo lettore di quotidiani di cui è indecente scrivere il nome, per professione abbastanza lontano dalle vicende politiche nostrane internazionali, dunque mi telefona e esordisce dicendosi esterrefatto per quanto dito in una trasmissione televisiva di qualche giorno fa. Cosa aveva appreso? Grazie a un breve intervento di un corrispondente Rai, non si trattava di Mark Innaro, era venuto a sapere il 26 febbraio 2022 che da 8 anni è in corso una guerra nel sud-est dell'Ucraina, che l'intervento, fra le altre cose, russo, non è che la risposta alla situazione creatasi da 8 anni di nazificazione dell'Ucraina. Per la prima volta era venuto a sapere della strage di Odessa, del 2 maggio 2014, mi diceva che l'allargamento della NATO Est, di cui era comunque a conoscenza, non poteva che portare prima o poi a un'adeguata reazione russa, eccetera. Insomma, per farla breve, in quei pochi minuti di trasmissione aveva scoperto quasi l'intero repertorio di tutto quanto è stato taciuto dai mezzi di disinformazione italici a partire dal 2014. Lui, persona che non si affida alle prime voci di strada, non sapeva nulla di cosa ci sia alla base della situazione attuale. La cosa non stupisce, casomai fa prudere ancora più le mani, se pensiamo a quale possa essere il livello di conoscenza dei fatti, di quanti raramente leggono un quotidiano, si fermano le cronache del quartiere, di come su tal livello possano agire gli appelli da crociata lanciati oggi per supportare le iniziative del governo a sostegno del popolo ucraino, della sua difesa militare, poiché convintamente condividiamo le parole di Draghi sull'ingiustificato attacco da parte della Russia. Quale ardore di beneficenza e altruismo possano suscitare, peraltro nella gran parte dei casi, in buonissima fede, le omelie a sostenere la comunità ucraina anche con iniziative territoriali nei nostri circoli, raccoglieremo materiale sanitario e di prima necessità. L'articolo va avanti, ovviamente è un articolo scritto un po' in punta di penna, che ironizza in una maniera molto amara rispetto il fatto che tante persone che adesso poi tra l'altro stanno in qualche modo un po' pedisseguamente ascoltando le sirene appunto belliciste di cui parlavo in apertura di questa rassegna stampa, che sembrano pervadere politica la maggior parte e stampa la maggior parte in Italia, non abbiano assolutamente chiaro il pregresso, quando invece in complesse dinamiche, diciamo, di politica internazionale, il pregresso è tutto. Cioè sapere quello che è successo prima, e per prima si intende negli ultimi 10 anni, nel caso specifico del Donbass gli ultimi 8, diciamo è abbastanza importante per poi comprendere per quale motivo la Russia ha deciso di attaccare l'Ucraina, no? Con tutto il male e il peggio che si possa pensare di Putin, e chi vi parla pensa male e peggio di Putin, non da adesso, perché non è che rappresenta assolutamente un'altra versione dell'approccio aggressivo, imperialista, ultraliberista che è la stessa cosa di quello che vediamo operare negli Stati Uniti, qui in Europa. Insomma, non c'è nulla di diverso, non c'è nulla di sano nel modo di gestire il proprio ruolo di potenza militare economica della Russia, interpretato da Putin, ovviamente, no? Come per gli Stati Uniti, no? Cioè, nel senso, anche questo è importante da ricordare. Noi partiamo sempre dal nostro punto di vista, ma quale tipo di differenza c'è dal punto di vista strettamente storico, no? E anche del diritto internazionale rispetto a quello che ha fatto Putin, cioè di invadere un paese cercando di sovvertire il governo, un paese con un governo legittimo, no? Rispetto a quello che abbiamo fatto noi in Iraq, no? Perché Saddam Hussein, ricordatevi la menzogna di Colin Powell con le provette di finta antrace al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Cioè, anche lì invademmo, cioè gli Stati Uniti, il Regno Unito e poi anche noi invademmo un paese con un governo sicuramente dittatoriale, ma che non aveva in quel frangente fatto nulla nei confronti di nessuno, perché la guerra del 91 per l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq era appunto avvenuta 10 anni prima, più di 10 anni prima, però quello dal punto di vista etico andava bene, no? Dal punto di vista etico è un paragone complesso da fare, che necessita appunto di una conoscenza approfondita di quelli che erano i pregressi del rapporto, in quel caso dell'Iraq, con il resto del mondo. Ecco, stessa cosa il Donbass è in guerra dal 2014, in seguito a dei fatti anche gravi, no? Per esempio la strage di Odessa, di cui nessuno ha parlato, che nessuno ha approfondito appunto per 8 anni, fino ad arrivare a un certo punto a avere la consapevolezza che c'è un problema, c'è un cortocircuito importante nel cuore dell'Europa, che è stato risolto malissimo dalla Russia con un'invasione. Ma è importante conoscere il pregresso, e questo manca, è un pezzo che manca. Questo è un pochino il senso di questo articolo, che suggeriamo di leggere, è un po' lungo ma è interessante. Sempre da contropiano segnaliamo l'articolo di Sergio Cararo sull'Italia in guerra, Draghi alla maggioranza del Parlamento, non nella società. La risoluzione del governo che sta portando l'Italia in guerra ha ottenuto la stragrande maggioranza dei voti dei partiti al Senato e alla Camera. L'Unione Sacra, che va dal PD ai fascisti, vuole spezzare le reni alla Russia, e per farlo è disposto anche a imporre a un paese già stremato da 2 anni di pandemia i sacrifici previsti per l'economia di guerra. Ma il furore bellicista visto e sentito alla Camera e al Senato è assai meno convincente fra la gente, dove al massimo è cresciuta la demonizzazione di Putin. Stando a un sondaggio condotto dalla società Demopolis per la trasmissione pressione 8,5 della 7, solo il 10% degli italiani condivide l'opzione che prevede l'invio di truppe italiane in Ucraina e un supporto militare della NATO sul campo. Per il 25% degli intervistati sarebbe stato preferibile puntare soltanto azioni diplomatiche per favorire la ripresa del dialogo con la Russia e non le sanzioni. Per il 58% è invece giusta la strada intrapresa di severe sanzioni economiche e bancarie alla Russia. In termini di collocazione politica degli intervistati appaiono significative nel sondaggio di Demopolis le differenze fra i votanti ai vari partiti. Approvare in pieno una strategia di pesanti sanzioni economiche sono il 78% di chi vota il PD e circa 6 elettori su 10 di Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Questa cosa quota si riduce al 37% nel caso degli elettori della Lega. Il 72% degli italiani, va avanti l'articolo, teme un'escalation del conflitto con il rischio di un coinvolgimento dell'Europa. Quasi due cittadini su tre intervistati da Demopolis appaiono preoccupati anche dell'impatto sugli approvvigionamenti di gas per l'Italia, con l'incremento ulteriore dei costi dell'energia e una conseguente frenata della ripresa economica appena iniziata. È una fotografia interessante questo articolo sulla base di alcuni sondaggi, e naturalmente c'è anche un po' di analisi politica, per carità, però importante per capire anche poi una spaccatura che potrebbe registrarsi fra le scelte della politica rispetto a questa guerra in Ucraina e quella che è la percezione sociale in Italia. Ricordiamoci che veniamo da 2 anni di pandemia e abbiamo un'economia già devastata precedentemente, ricordiamocelo. Chiudiamo segnalando, a proposito invece di speranze che possono appunto arrivare da qualche parte, un articolo su Internazionale: il reddito di base universale può rivoluzionare l'economia. La pandemia di Covid-19 ha aperto le porte a una radicale riforma dell'economia, spiega Martin Sandbu del Financial Times. Fra i modi per ripensare l'economia c'è l'introduzione del reddito di base universale, un regolare trasferimento di denaro da parte dello Stato verso tutti e senza vincoli. È diverso dal reddito di cittadinanza introdotto in Italia nel 2019, perché quest'ultimo è una forma di sussidio per disoccupati e inoccupati e non un reddito vero e proprio rivolto a tutta la popolazione. Il reddito di base universale potrebbe rafforzare il welfare, garantire maggiore sicurezza ai più poveri e creare opportunità per tutti, ma i critici, soprattutto i conservatori, sono scettici sulla sua efficacia e lo ritengono un disincentivo al lavoro. C'è un video del Financial Times, vi suggeriamo di vederlo, di entrare in contatto con quello che il reddito di base universale potrebbe essere, una novità anche dirompente di qui ai prossimi mesi / anni rispetto al rapporto fra Stato, cittadino, economia. Questo è quanto, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento naturalmente per domani mattina, sempre alle 9.40 su radiocittaperta.it e sulle piattaforme Jeremy Network. Buon proseguimento a tutte e tutti.